Preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Per salvare il mondo, Gesù ha agito sia come uomo, sia come Dio. Infatti, non avrebbe potuto essere il nostro mediatore, né riconciliarci con Dio, se non si fosse umiliato, se non avesse pregato e ubbidito in entrambe le sue nature. Dobbiamo riflettere attentamente sul valore della sua obbedienza. Gesù non aveva alcun obbligo di patire e morire per salvare il mondo, ma l'ha fatto spontaneamente, solo per far cosa gradita al Padre. L'obbedienza più è libera e spontanea, più è nobile e meritoria. Un figlio buono che vuole onorare suo padre agisce così. Basta che intuisca che cosa gli piace, che subito considera il desiderio paterno come un vero comando e lo esegue. Proprio questo è stato il comportamento di Gesù. Sapeva perfettamente che quanto più avesse sofferto per riuscire a salvarci tutti, tanto più avrebbe procurato soddisfazione ed onore all'Eterno Padre. E poiché amava infinitamente sia lui che gli uomini, suoi figli ingrati, ha accettato subito e volentieri di patire tutti i dolori che la sua umanità avesse potuto sopportare. Devo veramente provare vergogna davanti a un'ubbidienza così grande? Quante cose sarebbero gradite a Dio se le facessi per amor suo? Io so che se praticassi l'umiltà, la carità, la pazienza e tante altre virtù, gli renderei un grande onore. Eppure questo pensiero non riesce affatto a smuovermi, visto che mi pesa ubbidire anche nelle cose che sono comandate. Il mio tenore di vita, in sostanza, è questo. Mi accontento di non fare del male e non mi preoccupo di far del bene. Quando non mi sento costretto, uso la libertà più per favorire il mio comodo che per impegnarmi nelle cose di Dio. E mi sento sempre più portato ad assecondare i miei capricci e il mio egoismo, piuttosto che fare il mio dovere e rinsaldare l'amore alle virtù. Mio Dio, tu non eri obbligato a patire e neanche a morire. Eppure hai accettato la passione e la morte volontariamente, onorando il Divin Padre con la tua obbedienza, fatta unicamente per piacergli. Così devo fare anch'io, Signore. Come hai la bontà di comunicarmi i tuoi meriti, comunicami anche i sentimenti del tuo cuore, affinché io sia contento di ubbidirti solo per farti piacere. Fammi desiderare fortemente di cercare sempre in tutto non la mia soddisfazione, ma la tua. Ascolterò le ispirazioni a fare il bene, e senza tanto indagare se una cosa sia doverosa o solo consigliata, la farò senz'altro, se piace e dà gloria a Dio. Tre volte Gesù ha pregato in questa notte, e la prima è durata non meno di un'ora. Perciò abbiamo motivo di credere che solo dopo aver raccomandato la sua umanità a Dio ed aver pregato per ciascuno di noi, si sia assoggettato a patire per tutti, secondo il volere divino. Osservando attentamente ogni attimo della sua passione, Gesù vede che questa è la fonte a cui tutti attingeranno le grazie necessarie per la loro salvezza eterna. Sa anche, poiché è riportato dalle Scritture, che queste grazie devono essere da Lui implorate con la preghiera. Perciò possiamo immaginare che, mano a mano che si rassegna alla sofferenza dei flagelli, degli insulti, delle spine e della croce, offra tutti i patimenti al Padre per noi, con preghiere, suppliche, sospiri e lacrime. E il padre, onorato dalla dignità e dall'umiltà del suo diletto figlio, gli concede tutto quello che domanda. È vero che non lo ascolta quando chiede di essere dispensato dal soffrire, come desidererebbe la sua natura umana, ma lo fa perché così conviene per la salvezza del mondo e perché è Gesù stesso che lo prega di non accontentarlo, visto che è già stata esaudita ogni sua domanda riguardo all'arresto. Rifletti, anima mia, quanto sei obbligata verso il tuo Redentore. La fede, la speranza, la carità, i doni dello Spirito Santo, le ispirazioni e gli aiuti speciali per raggiungere la beatitudine eterna, sono tutti frutti che derivano dalla passione di Gesù e sono stati concessi a te per effetto della sua preghiera all'Eterno Padre. Certamente egli ha procurato le grazie per tutti, ma i suoi meriti li ha riservati in particolare per te sola, come se non avesse patito, pregato e ottenuto per nessun altro all'infuori di te, e come se tu fossi unica al mondo. Mio buon Gesù, con tutto il cuore ti ringrazio del tuo amore particolare verso di me. Mi dispiace tanto di aver spesso abusato dei tuoi meriti e di non aver collaborato con essi, come sarebbe stato mio dovere fare. Ricordati che fra le tante grazie che tu hai ottenuto per me, c'è anche quella di imitare gli esempi della tua vita e specialmente della tua santa passione. Ed è proprio questa grazia che ti prego umilmente di concedermi. Non permettere che il frutto delle tue fervide preghiere si perda per colpa mia. Questo per me sarebbe un male irrimediabile. Se è tua volontà che io mi salvi, ti supplico, fai in modo che essa si compia. Unirò ogni mia preghiera a quella di Gesù e la renderò più preziosa con i meriti della sua passione, fiducioso di ottenere ciò che domando. Gesù viene confortato da un angelo. La preghiera di Gesù nell'orto è stata umile, fervorosa, confidente, ma anche perseverante. Ci è di esempio a non stancarci mai di pregare, poiché con la perseveranza si ottiene ciò che con altre virtù non è possibile ottenere. Gesù chiede insistentemente, con gli occhi rivolti al cielo, che il genere umano possa essere salvato senza che lui debba morire sulla croce, perché la morte che lo aspetta è troppo dolorosa. Ma come se il cielo fosse sordo, non riceve alcun segno che la sua preghiera sia stata esaudita. Cresce perciò l'angoscia, e in quel desolato abbandono la sua anima è triste fino alla morte. Chi mai potrà consolarlo? Si rivolge agli apostoli e li trova addormentati. Ricorre al Padre, ma egli, che lo ha sempre esaudito quando ha pregato per gli altri, ora che prega per sé, pare non volerlo ascoltare, poiché considera in lui soltanto l'uomo debole e peccatore. Quale pena avrà provato l'umanità desolata di Gesù nel sentire che l'Onnipotente era diventato così poco misericordioso verso le sue preghiere, e nel constatare che proprio colui dal quale aspettava aiuto e conforto riempiva ora la sua anima di tristezza ed amarezza. Tuttavia Gesù non si spazientisce né si ribella, ma si pone in preghiera per la terza volta. Ed ecco che subito gli appare un angelo venuto dal cielo a confortarlo. Così fa Dio con chi geme per qualche sofferenza e non si stanca di ricorrere a Lui con una preghiera umile e perseverante. lo consola e lo aiuta nella maniera che ritiene più giusta e più utile. Così farebbe anche con me, se non mi lasciassi prendere dalla stanchezza e dalla sfiducia. Quando chiedo a Dio il dono dell'umiltà, della carità, dell'amore alla castità o di qualche altra virtù, vorrei essere esaudito subito. E se la grazia tarda ad essermi concessa, dubito, mi abbatto e non ho più il desiderio di pregare. Quanto sono presuntuoso! Gesù, che meritava di essere ascoltato fin dalla prima preghiera, non fu esaudito che alla terza. Ed io, misero peccatore, posso forse pretendere di ricevere una grazia subito, appena apro la bocca per chiederla? Correggi, paziente Salvatore, la mia presunzione e fa che io impari da te a mantenere una fiduciosa perseveranza. Io merito castighi, non grazie. Perciò, se ti degnerai di aiutarmi, sarà solo perché tu sei misericordioso. E chi sono io che mi permetto di suggerire alla tua clemenza come regolarsi? Io, povero mendicante, devo attendere con pazienza quando busso alla porta della tua misericordia. Farò ogni sforzo per possedere l'umiltà, poiché chi è umile, ritenendosi indegno di essere esaudito, non si stanca di pregare, perché non smette mai di sperare nella divina bontà. La perseveranza è figlia dell'umiltà. Non si sa che cosa abbia detto l'angelo a Gesù, perché non è scritto nel Vangelo. Si sa solo che gli è apparso per confortarlo. La tradizione della Chiesa continua a mostrare quest'angelo nel gesto di presentare un calice al Salvatore, e nel calice è raffigurata la sua passione, secondo quanto poco prima Gesù stesso aveva detto. È perciò verosimile che il celeste messaggero gli annunci da parte del Padre che il genere umano non può essere salvato se non per mezzo della sua passione. Perciò è giusto credere che, per incoraggiarlo a soffrire, gli faccia anche sapere che la sua passione, quanto più sarà crudele, tanto più sarà fruttuosa. Quale consolazione deve essere per Gesù vedere milioni e milioni di anime, ormai meritevoli di condanna, salvate per mezzo dell'effusione del suo preziosissimo sangue. Possiamo immaginare quanta forza gli venga dalla certezza che dopo soli 3 giorni sarebbe risuscitato, vittorioso sulla morte e sull'inferno, e che alle pene passeggere sarebbe seguita una gloria eterna. Mio Salvatore, confido in questa tua consolazione, anche se momentanea. Io oso sperare di essere tra coloro che tu hai visto che si salveranno, perché redente dai tuoi meriti e dalle tue preghiere. So bene che per salvarsi bisogna lavorare e patire, ma il conforto che tu hai ricevuto nell'orto, dopo aver accettato volentieri il calice della passione, è per me un incitamento a soffrire volentieri per la salvezza della mia anima. Come può disgustarmi quel calice se prima di me l'hai bevuto tu stesso? Gesù mio, che sei stato confortato dall'angelo più per dare un insegnamento a me che per soddisfare una tua necessità, dammi un vivo desiderio della salvezza eterna. Che cosa mai può esserci di tanto increscioso nella vita cristiana per chi desidera veramente salvarsi? Anche se la virtù comporta sacrificio e l'osservanza dei comandamenti divini può essere difficile, tutto mi diventerà dolce e leggero pensando che andrò in paradiso, dove la mia felicità sarà eterna. Per quanto pesanti siano le croci di questo mondo, ci deve consolare il pensiero che quaggiù tutto passa, mentre la gloria del cielo durerà in eterno. Ti ringrazio, Gesù, perché proprio nel tuo esempio mi fai trovare il coraggio di far violenza a me stesso. È venuto un angelo a consolare Gesù, e Gesù viene a confortare me, promettendomi la vita eterna se sarò fedele nell'imitarlo. Rinnoverò atti di speranza e di carità. Poiché è Dio, Gesù sa in anticipo ciò che l'angelo gli avrebbe detto. Inoltre lui, che è Signore e fonte di gloria per tutti gli angeli, non ha bisogno di essere istruito e tantomeno confortato. Potrebbe consolarsi da solo, invece non accetta alcun aiuto dalla sua divinità. Come se fosse un semplice uomo e quindi inferiore agli angeli, vuole che venga un angelo per potersi umiliare, dichiarandosi bisognoso dell'aiuto dei suoi servi celesti. Quando era nel deserto, questi gli erano apparsi per servirlo come Dio. Ora l'angelo viene a confortarlo come uomo, prostrato e dolente. L'angelo mandato dall'Eterno Padre, mentre parla a Gesù, si umilia adorandolo profondamente. Anche Gesù si umilia accettando con riverente sottomissione le parole del messaggero come parole di Dio. Questi esempi di umiltà dovrebbero essere più che sufficienti per farmi rinnegare la mia superbia. Se Gesù si rivolge con tanto rispetto e sottomissione a quell'angelo che apparteneva senza dubbio agli ordini supremi, data l'alta missione che era stato chiamato a compiere, a maggior ragione dovrei farlo io, quando mi presento davanti a lui e medito la sua passione. Esaminandomi attentamente, mi vedo riguardo al corpo solo fango destinato alla putrefazione, e quanto all'anima un cumulo spregevole di cattiverie e di peccati. Dovrei perciò tremare di rispetto e stupirmi che Dio mi tolleri alla sua presenza. Invece, come sto davanti a Lui? Sono raccolto e devoto. Se Gesù, che è il creatore degli angeli, si umilia tanto davanti ad uno di essi quasi fosse inferiore, con quanta umiltà dovrei comportarmi io verso il mio prossimo se fossi convinto di essere il più ingrato e il più vile di tutti? Purtroppo, invece, vedo che sono altezzoso e desideroso di emergere ad ogni costo, che sono convinto di aver sempre ragione e di meritare il plauso di tutti, e che sono inoltre arrogante con i miei superiori. Sono veramente convinto di essere insopportabile a tutti a causa della mia superbia e di disgustare il mio angelo custode. Angelo caro, che mi sei stato dato dalla misericordia di Dio per custodirmi, abbi pietà di me. Ispirami i sentimenti della tua umiltà e per i meriti dell'umiltà di Gesù ottienimi questa virtù fondamentale da colui che ha esaltato gli umili. Avrò devozione per il mio angelo custode anche perché mi insegna ad essere umile con il suo esempio, poiché si degna di aver cura giorno e notte di me, misero peccatore. All'amaro calice che Gesù ha ricevuto dall'angelo con perfetta uniformità al volere divino, noi dobbiamo contrapporre un altro calice che ci è offerto dal mondo e che lusinga i sensi, incanta l'anima e la conduce al vizio, mezzo sicuro per la perdizione. Fintanto che dura la nostra vita terrena, abbiamo la possibilità di scegliere il calice di Gesù, che significa portare la croce per amor suo, oppure il calice del mondo, cioè darsi ai piaceri mondani. Chi si deciderà per il primo, anche se è stato un gran peccatore, sarà perdonato, si salverà e godrà una beatitudine eterna. Ma chi sceglierà il secondo, si perderà e berrà eternamente un calice di tormenti. Anima mia, tu quale preferisci? Il calice del mondo, tu lo sai, sembra dolce per il piacere procurato dalle passioni, ma in realtà è ingannevole e si svuota ben presto, lasciando amarezze e rimorsi. Anche il calice che ti offre Gesù sul momento può sembrare amaro, ma poi comunica una grande dolcezza. Infatti, non c'è gioia maggiore di quella che si prova nel servire fedelmente Dio. Com'è possibile, allora, essere indecisi sulla scelta? Gesù mio, io rinuncio al mondo e ti prego di allontanare da me il calice dei piaceri terreni. Transeat a me calix iste, in modo che io neppure ricordi le sue false dolcezze. È il tuo calice quello che io desidero e scelgo, poiché per mezzo di esso posso amarti davvero. Questo mi porgi e questo io accetto. È il calice della penitenza, della pazienza e della santa carità. Fa che diventi per me il più prezioso di tutti i tesori del mondo. Calice benedetto, io ti accetto con gioia e voglio ringraziare Gesù che per primo ti ha bevuto tanto volentieri per amor mio. Devo decidermi a cambiar vita perché se continuassi così rischierei di perdermi. Rinnoverò poi il proposito di consolidare la mia fede imitando Gesù.